Oggi è mercoledì 9 aprile, sono le 11, questa è Pubblica, Radio Popolare, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Questa mattina ci muoviamo un po' tra il caos e l'ordine, la formula lo so è un po' abusata ma ed è anche avuto utilizzi nobili nel tempo, ma questo mi serve un po' per rimettere davanti a me uno spazio fatto di tantissimi interrogativi che vedremo di selezionare. Il tema ovviamente è quello dei dazi. Tante domande e a cui è difficile probabilmente dare delle risposte, ma adesso ci rivolgeremo alle ospiti che vi presenterò tra un momento per questo scopo. Le domande, la domanda delle domande è quali obiettivi si pone il presidente degli Stati Uniti Trump con questa sua campagna dei dazi. Vuole chiudere definitivamente con la globalizzazione neoliberista, con le organizzazioni internazionali che ruotano attorno a quella globalizzazione, la più famosa è l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Vuole cercare un nuovo ordine fondato sul protezionismo, dove vince il più forte nel confronto bilaterale? Vuole mettere ancora di più in fibrillazione la relazione che è già pericolante tra la Casa Bianca da un lato e l'Europa dall'altro e ottenere per questa via anche più spazio per le cosiddette big tech in Europa, le grandi aziende della tecnologia americane? E ancora altre domande, altri interrogativi, vuole mischiare un po' le carte tra storici amici e storici nemici, ridefinire un po' le alleanze e le amicizie. Oppure la scala di queste domande deve essere diversa, abbassarsi forse, non lo so, non lo saprei dire, ma comunque cogliere altri aspetti. E su questo punto Trump potrebbe volere semplicemente altre cose rispetto a quelle che elencavo, ad esempio un obiettivo di tipo più economico-commerciale, cioè aggiustare con questa campagna per i dazi l'enorme deficit con l'estero americano attraverso l'aumento dei dazi. Si parla di una posizione debitoria netta degli Stati Uniti di una cifra pazzesca, 26 mila miliardi di dollari. Perché dico pazzesca? Perché è quasi l'equivalente, circa l'85-88% del PIL americano. Debiti, posizione debitoria netta rispetto al prodotto interno lordo. Oppure, e questa è l'ultima delle questioni che ci portiamo in carico stamattina, quella di favorire attraverso anche l'incertezza, la paura, il panico che si è generato in questi giorni una correzione dei prezzi alla borsa, soprattutto americana, alla borsa di Wall Street, ritenuti quei prezzi probabilmente troppo sopravvalutati rispetto agli utili e profitti che le aziende oggi possono distribuire. Infatti, se si va a vedere i crolli che ci sono stati in questi giorni delle borse, sono crolli che, se misurati e comparati con crolli storici della borsa americana, ma anche considerando quello più antico di ormai quasi un secolo fa, del 1929, per arrivare ai più recenti, 1987, il crollo del 2008, il crollo ancora del 2020, l'inizio della pandemia. Ebbene, rispetto a questi crolli, quello di questi giorni si mette in una posizione che è forse tra le ultime per ordine di ampiezza, entità della caduta delle quotazioni. Allora vi presento subito la prima ospite di questa mattina, che è la professoressa Anna Maria Simonazzi. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi. Grazie per l'invito.
Grazie a lei, economista, insegna economia politica all'Università La Sapienza di Roma. Allora, è l'inizio di un grande caos oppure della ricerca dell'abbozzo di un nuovo ordine? Con lei, professoressa, voglio cominciare dalla questione della globalizzazione, quell'arrembaggio che ancora vediamo in queste ore di Trump, del presidente degli Stati Uniti, ai dazi, rappresenta un po' la fine della globalizzazione così come l'abbiamo vista fin qui dall'inizio, dalla fine degli anni 90, grosso modo, l'inizio degli anni 2000, con quell'ingresso della Cina nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che di fatto ha un po' terremotato i rapporti e gli scambi commerciali tra i paesi. Quella globalizzazione lì è praticamente finita con i comportamenti di Trump di questi giorni?
Ma Dunque, direi mai dire mai, si direbbe. Abbiamo avuto altre fasi di globalizzazione e di ritorno al protezionismo, per esempio fra le due guerre. E certamente c'è un, diciamo così, Trump ha si pone tutti gli obiettivi che lei ha elencato all'inizio: globalizzazione o deglobalizzazione, riorganizzazione del potere tra i diversi paesi, un nuovo ordine, eccetera. E ovviamente quando si hanno tanti obiettivi ci sono anche dei conflitti fra gli obiettivi. Allora, è certamente vero che la globalizzazione ha portato dei costi all'interno degli Stati Uniti. Ne hanno sofferto i lavoratori che producevano nelle industrie, quelli che poi è stato la grande ondata di importazioni dalla Cina. Ci sono state intere aree che sono state messe rase al suolo dalle importazioni cinesi. Quindi, ed è questa anche la base elettorale che poi ha portato Trump alla presidenza. Quindi certamente c'è un'attenzione ai costi che questa enorme delocalizzazione dell'industria americana ha comportato all'interno. E quando dico questa enorme delocalizzazione, stiamo dicendo che questa globalizzazione è stata iniziata anche dalle imprese multinazionali americane. Cioè, non è che improvvisamente Cina, Vietnam, Cambogia si sono messi a produrre e sono diventati competitivi. È stato un movimento che si è messo in moto partendo dalle imprese americane che hanno delocalizzato la produzione. E delocalizzando la produzione con le tecnologie e i paesi che hanno ricevuto queste produzioni sono cresciuti e adesso rimbalzano. Quindi c'è certamente un tentativo di riaggiustare una globalizzazione che nell'idea di Trump forse è andata troppo avanti e che lui traduce in termini però più semplicistici di disavanzi bilaterali. Quindi tutto questo processo che ha portato a questo risultato che lui vuole cambiare viene semplicemente espresso in termini di bisogna riaggiustare gli squilibri bilaterali e quindi i dazi. Questa è una prima risposta, riequilibrare gli squilibri, però ci sono altre possibili ragioni dietro l'imposizione dei dazi che forse Trump non esplicita neanche tanto apertamente, ma che pur ci sono. Per esempio, Peter Navarro usa e ha in mente, lui, Peter Navarro, il consigliere economico per le politiche commerciali di Trump, che ha ben in mente ai dazi come strumento negoziale, no?
Sì.
E quindi un insieme, diciamo così, di bastone e carota. Il bastone, la coercizione dei dazi. La carota, per esempio, la protezione militare che viene garantita a chi si comporta bene. E questo è un altro elemento importante perché c'è un ragionamento più complesso che, per esempio, un altro dei consiglieri economici di Trump, Steven Miran, che è il presidente del suo Council of Economic Advisors, cioè il gruppo di economisti che stanno più vicini, che consigliano il presidente. E qui c'è un'idea più complessa di nuovo ordine. Allora, da un lato usiamo i dazi per mettere in riga tutti i paesi e nel frattempo riaggiustiamo un'alleanza militare che deve essere ben chiaro che è gestita dagli Stati Uniti. E poi c'è però da garantire la competitività interna dell'industria americana. E qui entra un altro elemento importante, che è il ruolo del dollaro. Allora,
in che senso qui il dollaro è importante? A che cosa serve? È il termometro di cosa?
Il dollaro serve a due cose. Da un lato non deve essere troppo sopravvalutato perché va contro la competitività dell'industria americana. Quindi da un lato vogliono il dollaro basso, ma dall'altro lato un dollaro troppo basso, il dollaro svolge anche una importante funzione di riserva internazionale del, del valore. Cioè, quando c'è una crisi, siccome i commerci internazionali, le attività finanziarie sono tutte denominate in dollaro, il dollaro, la fiducia nel dollaro è importante per garantire la stabilità finanziaria del sistema.
Alcuni comprano lingotti d'oro, altri trattengono le proprie attività espresse in dollari.
Certo, tutte le banche centrali dei paesi, dei principali paesi, tengono le proprie riserve in dollari. E quando c'è una crisi, il ruolo della Federal Reserve è quello di dare dollari, perché quando c'è una crisi tutti scappano da qualsiasi valuta, da qualsiasi attività, e il dollaro fungeva questa funzione di riserva di valore, di ultima attività e sicura. Ora, bisogna stare attenti che queste manovre che fanno sul dollaro, non mettano in crisi questo elemento di fiducia del dollaro. E questo è un elemento molto complicato, perché da un lato abbiamo la voglia di averlo basso.
Perché se è basso fa vendere più facilmente i prodotti americani all'estero.
Per venderli facilmente. Dall'altro però, se lo svalutiamo e se cominciamo a giocare sulla valuta, mettiamo a rischio la fiducia nella valuta. Ed è questo l'altro elemento rilevante. Perché? Perché l'elevato disavanzo americano, come lei ha già accennato, comporta crescenti esposizioni nette nei confronti di chi vende negli Stati Uniti, e se si gioca troppo sulla fiducia nel dollaro, la gente comincia a scappare dal dollaro, no? E quindi questo mette in crisi il ruolo della valuta di riserva internazionale, e avere il dollaro come riserva internazionale comporta notevoli vantaggi su cui Trump non entra, perché vuol dire gestire la finanza internazionale.
Allora le chiedo come una battuta, perché adesso sentiamo un'altra ospite qui a Pubblica questa mattina, le chiedo proprio in 30 secondi a questo punto di sintetizzare il punto da cui siamo partiti, chiedendoci se l'azione di Trump era un'azione per il caos fine a se stesso in questo momento, utile in questo contesto il caos perché scuoteva vecchi equilibri, oppure se si intravede qualcosa già un passo avanti, una strategia di costruzione di un nuovo ordine da questo caos a cui abbiamo assistito in questi giorni.
Guardi, questo non so dirglielo perché è difficile fare
E allora io la fermo se non sa dirmelo, professoressa Simonazzi, perché sorride, la sento, perché le voglio far sentire allora un'altra opinione, proprio a partire dal tema della globalizzazione, e cioè a dire se con queste azioni, con l'arrembaggio ai dazi, è un po' messa in mora, è un po' ridotta ai minimi termini la globalizzazione che abbiamo conosciuto negli anni 90 soprattutto, chiedendo un'opinione a Sonia Lucarelli, che è una politologa, insegna relazioni internazionali all'Università di Bologna, e il suo ragionamento parte proprio da questo tema, quello della globalizzazione.
La globalizzazione era già in crisi. Se vogliamo pensare a un momento nel quale tutti l'abbiamo percepita, questa crisi della fiducia nella globalizzazione, è stato il Covid, non è l'unico momento. Ancora precedentemente rispetto a questo, in epoca recente, la crisi economica scoppiata nel 2007-2008 negli Stati Uniti e poi protrattasi molto più a lungo, per esempio, in Europa. Questi sono stati i momenti nei quali si è sentito, diciamo, il rischio che economie integrate in questo mondo liberale, economico liberale aperto, corrono. E il Covid è stato un altro momento importante, perché ci ha fatto capire che questa delocalizzazione della produzione, che era avvenuta in modo molto, molto ampio, aveva delle conseguenze anche su cose che ci erano sembrate poco rilevanti, come la produzione delle mascherine, per esempio. Allora, da lì in poi si è cominciato a pensare a una riduzione della lunghezza delle catene di valore e lo scoppio poi della guerra in Ucraina ha mostrato altri limiti della globalizzazione legati alle dipendenze che si possono sviluppare, la dipendenza energetica per l'Europa, la dipendenza dall'approvvigionamento di beni alimentari, in particolare di grano, dall'Ucraina e dalla Russia per i paesi del sud del mondo. Per cui che la globalizzazione esponga anche a dei rischi era cosa nota. Quello probabilmente che non ci si aspettava era un'impennata dell'adozione di questo strumento delle tariffe doganali che è sempre esistito e che anche gli Stati Uniti hanno sempre adottato, ma in un modo in modo così ampio, significativo e quindi senza dubbio che ha delle conseguenze molto tangibili su quella che chiamiamo globalizzazione. Ora, questa globalizzazione si era già trasformata, dicevo precedentemente, una delle linee di tendenza con lo scoppio delle guerre era stato il friendshoring, cioè il cercare di compensare la diminuzione dei commerci con alcuni paesi aumentandola con quella di paesi vicini, amici. Ora, il fatto è che gli Stati Uniti tradizionalmente sono stati un paese amico, seppur in competizione economica con l'Europa, mentre in questo momento si pongono in modo molto rischioso come un antagonista, una controparte. Quindi sì, senza dubbio tutto questo avrà delle conseguenze sul modo in cui interpretiamo il libero mercato a livello globale e le scelte che verranno adottate non soltanto dagli Stati Uniti ma anche dalla controparte, dall'Europa, dal Giappone, dalla Cina, saranno rilevanti poi per le conseguenze sulla globalizzazione.
Queste conseguenze, professoressa Lucarelli, non si capisce adesso che cosa andranno a toccare di più o di meno. Certo, non si ha la sensazione che l'assalto di Trump ai dazi possa avere come fine quello di correggere le storture dell'ordine neoliberale di questi ultimi 25 anni che sono state soprattutto misurate nell'aumento delle disuguaglianze, no? Lei che cosa pensa su questo? L'effetto di Trump sull'ordine internazionale non sarà quello di migliorare quel livello di disuguaglianze che in tutto il pianeta avevamo cominciato a misurare soltanto una decina di anni fa in maniera consistente, no? I primi lavori dell'economista francese Thomas Piketty.
Allora, la globalizzazione di per sé, cioè la liberalizzazione dei mercati, ha avuto in realtà un effetto di aumento delle inuguaglianze all'interno dei paesi sviluppati, soprattutto, ma insomma all'interno dei paesi, ma ha colmato molti gap, molte distanze fra paesi in via di sviluppo, come si chiamavano, e paesi sviluppati. Quindi il tema delle inuguaglianze è molto valido all'interno, molto meno valido fra paesi, per cui in realtà della globalizzazione hanno beneficiato molti paesi che erano in crescita, la Cina in primis. La Cina non è nata grande potenza, è un paese che ha ancora sacche di povertà significative, che ne aveva molte di più e che ha beneficiato della partecipazione ai mercati globali. Quindi, diciamo, il quadro dell'impatto della globalizzazione è vario. Secondo, adesso tendiamo a sottolineare solo gli aspetti negativi di questa liberalizzazione dei mercati. In realtà sono stati moltissimi gli aspetti positivi per quanto riguarda la trasmissione di conoscenze, per quanto riguarda la possibilità di espansione dei mercati per le nostre economie. Il problema è stato il modo in cui dagli anni 80 in poi, soprattutto dall'amministrazione Reagan e Thatcher, si è interpretato il ruolo dello Stato rispetto all'economia e il fatto che si sia...
Da questo punto di vista le parole di Reagan, il presidente degli Stati Uniti, erano state chiarissime, no? Quando diceva il governo non è la soluzione ai nostri problemi, il governo è il problema. Quindi per chiarire che il governo e lo Stato in qualche modo erano spacciati da qualunque tipo di intervento, dopodiché gli interventi ci furono, no? Nell'economia allora, soprattutto per quanto riguardava l'economia legata al mondo militare. Professoressa, prego, prosegua.
No, dicevo, esatto, ma il problema più grosso dell'amministrazione Reagan e Thatcher, che ancora si tocca in questi paesi, i cui risultati si toccano, è stata la riduzione dello Stato sociale, cioè questo è stato veramente l'impatto più importante e che comunque ha avuto delle ripercussioni anche in una riduzione della presenza delle tutele dello Stato. Per diciamo, quelle fasce della popolazione e della produzione più a rischio rispetto a questi grandi processi di globalizzazione. Quindi questo credo sia stato un grosso problema e si è sentito molto. E quella diciamo, geografia degli scontenti della globalizzazione che abbiamo poi visto nei vari paesi si è manifestata anche a livello elettorale. Era molto evidente, per esempio, nel primo spareggio fra Macron e Le Pen, era molto evidente nel referendum per la Brexit, molto evidente soprattutto nella prima elezione di Donald Trump, dove coloro che più hanno subito le conseguenze negative di questi processi di globalizzazione, senza vedersi compensati i costi da uno Stato presente, hanno, diciamo, abbracciato questa proposta in larga parte populista e protezionista. Quindi Donald Trump sì, rappresenta però diciamo, una emanazione di questi processi che già erano in corso, ma anche un amplificatore di questi processi. La crisi del multilateralismo c'era, ma adesso ha assunto delle caratteristiche, una forma, anche una legittimazione che non aveva precedentemente. L'ipernazionalismo, una forma di realismo anche molto brutale, un sovranismo legittimato fino addirittura ad affermare l'irrilevanza nelle norme pur di poter affermare quella che è un presunto interesse nazionale definito dal leader, una presenza sempre più tangibile di una oligarchia economica, soprattutto quella digitale, che assume anche un ruolo politico importante, che era già presente ma che adesso viene amplificata. Per cui, come dire, Trump è il risultato di una serie di processi, ma anche un amplificatore e un acceleratore di questi processi. E in questo senso una sfida molto significativa all'ordine liberale. Adesso rimane come unico pilastro, baluardo di questo che era un ordine liberale che non ha solo una dimensione economica, ma un'importantissima dimensione politica, solo l'Europa, con tutte le sue debolezze. E credo che sia una responsabilità che ci dobbiamo assumere e sarebbe un gravissimo errore leggere l'ordine liberale complessivo, cioè quello anche fatto di norme, regole, istituzioni, soltanto pensando all'ordine economico liberale, cioè quel liberismo estremo che ha prodotto poi quelle inuguaglianze di cui parliamo. Credo che bisogna stare molto attenti a questo punto di vista, perché la dimensione politica dell'ordine liberale è quella che ci ha garantito democrazia, diritti umani, istituzioni che ci danno rassicurazione rispetto al comportamento degli attori principali. Per cui, ecco, sono abbastanza preoccupata non solo per l'andamento dell'economia globale, ma anche per l'andamento della tenuta dell'ordine liberale politico che abbiamo costruito.
E quella dimensione politica, professoressa Lucarelli, sembra essere in alcuni casi, se pensiamo alle big tech, un po' finita sotto il tacco del potere economico e finanziario di quei giganti, diciamo così, della vecchia globalizzazione e immaginiamo resteranno protagonisti anche del prossimo futuro. Professoressa Lucarelli, grazie per essere stata qui con me stamattina. La saluto e le auguro una buona giornata.
Grazie, buona giornata a lei e a voi.
Sonia Lucarelli, docente di relazioni internazionali all'Università di Bologna. Professoressa Simonazzi ha ascoltato le parole di Lucarelli e da questo punto di vista sottolineano il fatto che ci si muove verso un nuovo ordine e lei si sente preoccupata, diceva Lucarelli, perché quell'ordine non soltanto sul piano economico, ma è servito a garanzia anche sul piano, diciamo così, delle regole più generali. Un'ultima chiosa prima di salutarci.
Sì, credo che questa sia una osservazione molto importante, perché in questo ordine che ha in mente o che sembra avere in mente Trump, le principali vittime sono i cosiddetti beni pubblici internazionali, il ritiro dall'Organizzazione per la Sanità, il clima, un accordo sulla tassazione delle multinazionali, cioè stiamo perdendo, insieme appunto a beni economici, anche beni che sono importanti per la sopravvivenza stessa della umanità. E questo mi sembra che sia un punto importante. Insieme, se posso, come dire, rubare il mestiere alla mia collega, anche sull'ordine interno, l'attacco alle istituzioni interne, le università, la giustizia, i movimenti di difesa dei diritti. Questi mi sembrano altri aspetti che si aggiungono al bullismo, diciamo così, economico nei confronti dei paesi esterni. E questo è appunto un altro elemento di preoccupazione, secondo me.
Anna Maria Simonazzi, io la ringrazio per essere stata qui con me stamattina. Buona giornata e a presto anche a lei.
Buona giornata a voi e grazie.
Anna Maria Simonazzi, economista all'Università La Sapienza di Roma. Abbiamo aggiunto le riflessioni sue a quelle di Lucarelli. Molti degli interrogativi che ci facevamo all'inizio della trasmissione restano, alcuni forse si sono sciolti soprattutto in quest'ultima parte della trasmissione con le cose che abbiamo sentito da Simonazzi e Lucarelli. Sono le 11:26 minuti, la linea adesso passa a Dira Rubini per CALT, noi ci risentiamo domani come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!